Ladies and gentlemen, good morning, benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide ai microfoni con Silvia a mio fianco. Buongiorno Silvia, benvenuta, ben trovata.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti e bentrovati a tutti.
E c'è Mauro Magnitosi ovviamente in regia. Oggi è una puntata leggermente indirizzata verso il tema denaro, vero Silvia?
Denaro, denaro, soldi, soldi.
Soldi,
non
costi, investimenti.
Renato Zero che cantava soldi, soldi.
Assolutamente, infatti potevamo mettere quello come sigla iniziale, oppure anche Money, classico dei Pink Floyd, ma ce ne sono tanti di brani, rock e dintorni dedicati al dio denaro. La prima cosa che ci viene in mente oggi è l'affare di Netflix, che insomma ci siamo arrivati ragazzi. Siete anche voi abbonati a Netflix? Condividete un abbonamento con Netflix con un cugino lontano americano? Ecco, non funziona più una cosa del genere perché...
Non si potrà più fare.
Esatto, esatto. La pacchia è finita, come direbbe un ministro del governo italiano, per circa, attenzione, 100 milioni di persone che nel mondo condividono con amici, parenti e anche conoscenti e probabilmente anche dei passanti le password di accesso a Netflix. La piattaforma l'aveva annunciato, ribadito più volte, bisogna dirlo. Ora lo ha fatto, non sarà più possibile cedere la propria password a utenti che non appartengano al nucleo familiare senza pagare un extra. Ma come fanno a controllare?
Non lo so, non ho ancora capito, ho guardato un po' in giro. Comunque stanno partendo in questi giorni negli Stati Uniti e probabilmente anche in altri paesi tra cui il nostro le mail per avvisare appunto gli abbonati che l'abbonamento è riservato alle persone che vivono sotto lo stesso tetto della persona, dell'utente, dell'account registrato.
E trasferiamoci allora a casa della persona che ci ha ceduto.
Esatto.
Ma poi come fanno a scoprirlo?
Sì, perché potrebbero fare dei controlli incrociati, non so. Tu sei l'utente abbonato, io sono quella che scrocca il tuo abbonamento.
Che poi non scrocco, pago.
Certo, paghi, ma a loro non interessa, loro vogliono che vengano pagati due abbonamenti, non uno in due, capito?
Va bene.
Ecco. Comunque, io scrocco il tuo abbonamento, tu e nel momento in cui cerco di accedere mi mandano un codice e mi dicono...
Paga.
Metti quel codice, ma il codice in realtà non lo mandano a me, lo mandano a te. Dicono: tu sei la persona che si sta collegando e sei abbonata. Bene, allora inserisci questo codice. Il problema è che lo mandano a te, non lo mandano a me, e quindi tu potresti essere alle Maldive e non potermi mandare il codice e io non posso accedere.
Mamma mia. Boh. La buona notizia è comunque che la quota aggiuntiva che in Italia bisognerà pagare per continuare a vedere Netflix senza attivare un abbonamento singolo è piuttosto bassa, circa 5 euro al mese, per la precisione 4,99, come quando andavi a pagare i calzini, no? Che costavano 4,99 non 5 euro, e allora psicologicamente parlando eri più portato.
Esatto.
Contro i quasi 8 dollari negli Stati Uniti, però ancora una volta bisogna ricordare che negli Stati Uniti gli stipendi sono 5 volte migliori dei nostri.
Dipende per chi.
Certo, chiaramente. E i 6 euro in Francia e Spagna. Quindi a noi costerà relativamente meno aggiungere un utente all'abbonamento principale.
L'obiettivo ovviamente è recuperare fatturati, come si diceva prima, da quei milioni di utenti che non pagano, o meglio, che pagano ma in condivisione. Attualmente gli abbonati sono oltre 232 milioni nel mondo. Recentemente è stato anche lanciato l'abbonamento economico che prevede l'introduzione di pubblicità. Secondo i dati presentati agli upfront televisivi che si sono tenuti in questi giorni negli Stati Uniti, dopo una prima reazione negativa da parte degli utenti, le adesioni sono partite con slancio e oltre un quarto dei nuovi sottoscrittori, stiamo parlando del piano di pubblicità, sceglie questo piano che in Italia costa meno di 5 euro e mezzo.
E vabbè, allora mi faccio questo. Vabbè.
Però è la pubblicità.
Vabbè. Ma noi lavoriamo nel campo della pubblicità, Daily On Air, The Sound of ADV. Cioè, e quindi a me piace la pubblicità, facciamo finta di niente. Vi raccomando, le nostre pagine social, vi raccomando anche il nostro sito e la pagina dove poter accedere a tutte le 110 puntate del nostro format, che ovviamente vi regala anche della bellissima musica che non ascolterete da nessun'altra parte, by Davide Secchi ovviamente, però naturalmente grazie a degli artisti incredibili tipo questo Alexander Wren di New York, che è un cantautore che giunge al suo debutto e che sembra quasi ritornare indietro nel tempo a un certo tipo di soft rock anni 70, Christopher Cross, Todd Rundgren, anche Billy Joel in qualche modo, Randy Newman. L'album si intitola To Warm It My Concern e questa Everything Is Meaningless. Kick off your shoes, I got a cure for the anxiousness blues. Just take a deep breath, or maybe two, and close those eyes. Imagine yourself floating away. Look at your city, look at your state, then look at the world and the Milky Way. Soon you'll find. Don't think I'm a nihilist. Stop seeing that side.
Buongiorno, grazie, avvocato. Sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Daily on Air, The Sound of Adiviqui, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Avevamo anticipato il discorso dei soldi e questa volta lo rapportiamo al ramo immobiliare, che è un settore che soprattutto alle nostre parti a Milano sta sotto l'occhio del ciclone, diciamo così.
Nell'occhio del ciclone.
Quando si parla di mercato immobiliare, infatti, l'Italia sembra l'unico paese per cui la gente lavora sia per chi vende sia per chi acquista casa, generando così uno scontato conflitto di interessi che si concretizza nelle commissioni riscosse da entrambi le parti della compravendita e che quindi poco tutelano entrambe le parti. All'estero, soprattutto nel mercato anglosassone, la percentuale viene pagata solamente da chi vende la casa e non da entrambe le parti, come invece avviene in Italia. Come cercare di rimediare a questa situazione? C'è Simplex Domus, che è una struttura che nasce con l'idea di sopperire a questo problema, ponendosi come un servizio di compravendita immobiliare che mette in contatto acquirenti e venditori senza alcuna presenza di agenzie ad interferire tra i soggetti. Una piattaforma online che accompagna il cliente in tutto l'excursus della trattativa immobiliare. A raccontarcelo è il suo fondatore Lorenzo Fontanelli, in diretta da Londra, se non sbaglio. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno, no, sono a Firenze in realtà.
Ah, allora è a Firenze in questo momento, pensavo fosse in Inghilterra.
No, è più di un anno e mezzo che sono a Firenze ormai.
Va bene. Allora, non le facciamo perdere troppo tempo, come e quando nasce Simplex Domus?
Allora, Simplex Domus nasce a Londra da varie considerazioni. In quanto nella mia precedente startup lavoravo con molti agenti immobiliari sia in Italia che in Inghilterra e ho notato che in molti altri settori la digitalizzazione e la tecnologia avevano preso campo, mentre nel settore immobiliare no, si continuava ad andare avanti sempre con le solite agenzie immobiliari, alcune ottime, altre meno, e perciò l'idea era costruire una piattaforma che mettesse in contatto le persone senza filtri, ma desse tutte le informazioni in modo trasparente e anche dei professionisti da remoto a un costo estremamente più basso, così da garantire la sicurezza e il supporto, ma nello stesso tempo offrire un servizio completamente trasparente e a un prezzo estremamente più basso. E quindi io ho venduto la mia precedente azienda, PML Services, e sono rientrato in Italia e ho fondato Simplex Domus. Abbiamo fatto un discreto fundraising, abbiamo fatto 1,2 milioni di fundraising e siamo partiti. E siamo online e cerchiamo di aiutare le persone a risparmiare e a comprare casa. Ma sia sul mercato libero che sulle aste.
Senti, ma com'è la situazione in Italia? Ce la racconta in sintesi?
Allora, faccio una premessa. Io sono rientrato in Italia dopo 15 anni. Per cui... l'Italia è un paese di eccellenze ed è un paese molto complicato, rientrare dopo 15 anni è estremamente complicato. Il mercato immobiliare è sicuramente molto sano, in quanto abbiamo una suddivisione del patrimonio immobiliare eccellente che ci invidia qualsiasi altro paese, perché la maggior parte, si parla quasi del 70% delle famiglie italiane, posseggono almeno una casa, quindi questo è un dato ottimo, direi. Chiaramente a livello economico siamo indietrissimo, gli stipendi sono bassissimi, ci sono alcuni mercati che ci aiutano come il mercato turistico, però è un mercato molto sano, però viene un pochino fermato da quello che è il mercato dell'economia generale.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, io sono molto curiosa di capire come funziona. Cioè, io sono un compratore. Come devo fare per accedere al vostro servizio?
Lei semplicemente fa le ricerche sui portali più comuni, immobiliare, casa.it, Idealista, vede una nostra pubblicità, ci clicca, ci contatta, noi la invitiamo a venire sul nostro sito. Sul nostro sito trova tutte le informazioni, quindi troverà direttamente i contatti del venditore, troverà la possibilità di accedere a documenti come atto di provenienza, relazione tecnica, troverà una valutazione secondo noi, un quanto può percepire quell'immobile a reddito, se il suo obiettivo è comprarlo e mettere a reddito. Quindi trova tutte le informazioni in modo trasparente e può contattare direttamente il venditore. Può fissare una visita e andare a vedere l'immobile. Laddove ha bisogno o piacere di avere un supporto, noi offriamo un servizio che è un agente immobiliare da remoto, che è o un agente immobiliare o un avvocato, che da remoto l'aiuta a 360 gradi. Quindi l'aiuta se ha bisogno nella negoziazione, se l'aiuta nella documentazione, nel richiedere la documentazione corretta, nel fare i controlli corretti, nel mettere giù un'offerta con l'obiettivo di chiuderla. Quindi un vero e proprio agente immobiliare da remoto, a un costo estremamente più basso perché è 1000 euro. E l'altra differenza fondamentale è che il nostro consulente non è un mediatore, quindi lavora soltanto per chi viene pagato.
Ah, ho capito. Quindi il vostro modello di business si basa soprattutto sui venditori, cioè chi vende vi paga per il vostro servizio, giusto? Poi se il compratore... No. Ah, non funziona così? Come funziona?
Allora, a noi non ci paga nessuno. Cioè, noi abbiamo due servizi, uno è sul mercato libero e uno sull'immobile all'asta. Sul mercato libero il venditore può pubblicizzare con noi l'immobile gratuitamente. e non ha obblighi di acquistare alcun servizio con noi, e l'acquirente ha la possibilità di venire sulla nostra piattaforma e contattare i venditori gratuitamente. Quindi le persone sulla nostra piattaforma si possono mettere in contatto gratuitamente, senza filtri, con le informazioni trasparenti, e non ci paga nessuno. Se una delle due parti, o anche tutte e due, hanno piacere di essere assistiti da un professionista, che può essere o un avvocato o un agente immobiliare, e spesso, siccome la casa è un oggetto importante, sicuramente rimane ed è l'investimento più importante che una persona fa nella propria vita, ed è la cosa più cara che una persona compra nella propria vita, spesso hanno piacere di essere seguiti da un professionista, allora ci pagano, ci pagano 1000 euro più IVA, e vengono seguiti da un professionista. Ma il professionista segue o il venditore o l'acquirente, o altrimenti ci sono due professionisti differenti che seguono uno il venditore e uno l'acquirente, nel caso tutti e due vogliano essere seguiti.
Ma quindi i ricavi arrivano da queste richieste di consulenza, di fatto, giusto?
Sì, esatto, sì, da queste richieste di consulenza e anche dal supporto per gli acquisti dell'immobile all'asta.
Ah, certo.
Noi siamo partiti ambivalenti, cioè noi pensavamo di lavorare al 50% sul mercato libero, al 50% l'immobile all'asta. Devo dire che dovuto a questa congiuntura di mercato in cui gli stipendi non sono alti, i prezzi sono sempre alle stelle degli immobili, stiamo avendo, devo dire, abbastanza successo per quanto riguarda gli immobili all'asta, perché noi aiutiamo anche le persone a comprare gli immobili alle aste pubbliche. E per cui i ricavi vengono dai nostri compensi professionali, quando aiutiamo le persone ad aggiudicarsi un immobile a un'asta pubblica, o dal nostro compenso professionale, quando aiutiamo le persone a comprare o vendere sul mercato libero.
Lorenzo, prima di chiudere, c'è qualcosa che manca secondo lei al servizio? Quali sono i prossimi step che volete affrontare nel 2023? Che obiettivi avete, diciamo?
Allora, l'obiettivo è sicuramente di crescere, in quanto noi abbiamo fatto tutto il 2022 di sviluppo, non eravamo online. Siamo usciti pochi mesi fa online e siamo estremamente contenti del feedback che stiamo avendo. E i prossimi step sono, da una parte, sicuramente acquisire più mercato sia sugli immobili all'asta che sul mercato libero, e dall'altra parte iniziare a fare anche operazioni immobiliari, perché molti dei nostri soci sono anche investitori immobiliari, per cui quello che facciamo anche e che abbiamo appena iniziato adesso con due immobili, compriamo, ristrutturiamo e vendiamo, però alla modalità inglese. Io sto cercando, ripeto, è 15 anni che sono all'estero, io sto cercando di portare quel poco che ho imparato all'estero in Italia, e per cui noi facciamo una tipologia di immobili già finiti, quindi noi li finiamo anche con l'arredo, in modo tale che la persona che compra veramente ha bisogno solo di girare la chiave e può dormirci, e quindi con cucine, elettrodomestici, noi ristrutturiamo, finiamo e vendiamo.
Perfetto, bel servizio. Insomma, Simplex Domus, quindi, per facilitare le operazioni nel ramo immobiliare, raccontato dal founder Lorenzo Fontanelli, oggi ospite a Daily On Air, The Sound of ADV, e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Lorenzo e buona Firenze, buona giornata, buona continuazione.
Grazie mille, buona giornata anche a voi.
Grazie, a presto. I'm not the type of guy to quit, but sometimes I'd like to. Ay, run for the hills. Honest work, simple thrills. Steady wage. Hey, had enough of Hollywood and all the city surrounding. Can I go it alone? Pull the rug from below, all the way. Hey, time is never gonna stop. Still, I'm a one with some nature. Steady, dust and decay. Great divide on display every day. Yeah.
Si vede dal mattino.
Esatto, il buongiorno si vede dal mattino, soprattutto con Danny On Air, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, Milano, Davide, Silvia e Mauro Magnitosi in regia. Abbiamo appena ascoltato Daniel Stevens Kroll, che è un cantautore britannico, si era capito, però si assomiglia un pochettino ad Alex Rain, no? Questi pianofortini alla Paul McCartney, alla soft rock, è questo che abbiamo cercato di mettere in evidenza nella giornata di oggi con questi cantautori. E non abbiamo ancora finito, l'album è il suo quarto, si intitola Fools e la canzone che abbiamo ascoltato invece è Sleep Away. E adesso le migliori notizie che trovate sulle vostre scrivanie, direttamente prese dal Daily Media e dal Daily Net. Sofidel, che sceglie A-Quest per il progetto internazionale Building Clean Living Together. L'agenzia ha svolto un ruolo determinante nella pianificazione della Channel Strategy e nella creazione dei contenuti che andranno a popolare, attenzione, la pagina LinkedIn del gruppo specializzato in produzione di carta per uso igienico e domestico.
Warner Bros. Discovery si rafforza sul fronte dell'informazione rivolta al target giovani con il lancio di CNN Fast, un nuovo canale televisivo della rete CNN All News, che viene distribuito sulle piattaforme digitali di Rakuten TV, LG Channel e dal mese prossimo anche su Samsung TV Plus. Il modello di business è quello dei contenuti gratuiti con l'inserimento pubblicitario, cioè le famose TV Fast, streaming Fast.
Yes. Ancora TV e dintorni, Love TV Channels and RTL Ad Alliance all'opera insieme per monetizzare l'inventory CTV sul tema dell'ambiente. Sì, gli inserzionisti potranno raggiungere le proprie audience facendo leva sulla UX tipica della TV lineare, replicando un'esperienza pubblicitaria tradizionale, offrendo allo stesso tempo gli standard di targeting propri del digital, naturalmente sempre sul tema dell'ambiente.
Ieri Radio DJ ha presentato Party Like a DJ, la festa di due giorni organizzata a Parco Sempione all'Arco della Pace a Milano. Oltre alla proposta musicale DJ set e concerto con vari artisti italiani che si terrà domenica pomeriggio e sera in chiusura, ci sono varie attività di intrattenimento tra cui sport, giochi da tavolo, talk con le voci della radio. Per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria, il gruppo Jedi chiude i primi 5 mesi con andamenti positivi sia della raccolta radiofonica sia complessiva.
Wow. China Airlines sceglie Digital Angels per la promozione online. La campagna della compagnia aerea orientale prevede attività con obiettivo di conversion volte ad aumentare gli acquisti dei biglietti aerei, in particolare da Roma a Taipei, con l'intento assolutamente dichiarato di far tornare i voli dall'Italia a livelli pre-Covid.
Il marchio beauty Clarins a seguito di una gara ha scelto Dentsu per la gestione di tutte le sue attività di media planning e buying. La sigla che segue questa attività dallo scorso gennaio è Carat, agenzia del gruppo guidata da Pier Giorgio Manuti. Il budget si aggira intorno ai 3 milioni di euro.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. È tornato l'uomo lupo, Patrizio, esattamente lui, Patrick Wolf. Dopo 12 anni aveva sedotto le insomma, le audience indipendente, quella affezionata al pop rock alternativo, addirittura 20 anni fa. Poi nel 2011-2012 la sparizione, riappare Patrick con un EP che si intitola The Night Safari, che probabilmente preannuncia anche un full length, come si dice nell'ambiente. E anche in questo caso si tratta di un cantautorato, però molto più dark, molto più gotico, anche un po' sinistro. Nowhere Game, Patrick Wolf. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Oggi l'obiettivo è dedicato al famoso L'Incontro in Sardegna, un classico per tutti quanti gli addetti ai lavori di comunicazione e pubblicità. Un appuntamento ormai tradizionale, largo consumo, arrivato, pensate un po', alla 38esima edizione. Quindi fammi capire, dovrebbe essere partito intorno all'85.
più o meno.
Mamma mia ragazzi, guarda che è una cosa incredibile. E quest'anno deve fare i conti con inflazione e taglio della spesa. Naturalmente la nostra inviata supersonica Silvia Antonini era là per un weekend tutto mare e pioggia.
Esatto, è freddissimo.
È freddissimo. Ci parli di quello che è successo all'incontro sardo.
Allora, intanto bisogna fare una precisazione. Allora, l'incontro nasce appunto 38 anni fa come una espressione della Nielsen che fa ricerche di mercato di ogni genere e tipo e qualità, ma che nel 2020 si divide in due. Nasce Nielsen IQ, che è proprio dedicata al tema del largo consumo e quindi ha lasciato a Nielsen il media, tutta la parte dedicata a media, pubblicità, investimenti pubblicitari, eccetera, eccetera, e che quest'anno appunto in questa occasione ha celebrato questa separazione cambiando anche nome. Quindi Nielsen IQ si chiamerà d'ora in avanti NIQ e sarà proprio dedicata alla intelligence sul tema del largo consumo, dei consumi, dei consumatori. Ecco, quindi è stata una edizione importante perché è la seconda dopo l'interruzione del Covid e naturalmente quella, diciamo, più, se vogliamo, tranquilla, si va per dire, perché i temi erano abbastanza delicati. Comunque 870 persone, 250 aziende che erano presenti, che rappresentano il 70% dell'industria del largo consumo. Si festeggiavano anche i 100 anni di Nielsen e quindi sostanzialmente abbiamo avuto tutta una serie di racconti su quello che è il presente ma anche il futuro alla luce di tutti i problemi e anche le opportunità che abbiamo davanti.
Ma quindi anche l'anno prossimo sarà il terzo anno dopo il Covid e poi il quarto anno dopo il Covid? E invece no, perché un noto quotidiano oggi, ti do l'anteprima, ha aperto con il terrore delle nuove varianti.
Lo so, l'ho già visto.
Che vergogna. Però noi siamo sempre simpatizzanti di queste bellissime notizie. Attenzione perché c'è anche un problema sanitario gravissimo, purtroppo nelle zone alluvionate.
Certo, e quella è una cosa è reale in questo momento presente da affrontare. Comunque, pensiero va a tutti coloro che in questo momento stanno combattendo con questa situazione.
Come sta andando però il settore? Come stanno andando i consumi?
Allora, il largo consumo confezionato nei primi 4 mesi dell'anno sta crescendo a più del 10% a valore, ma in compenso i volumi scendono di quasi il 4%, il che significa che i consumatori comprano un po' meno ma spendono di più. Buona parte a causa dell'aumento dei prezzi, anche se l'inflazione, pur sempre oltre il 14%, si sta raffreddando, cioè stiamo assistendo a un trend di raffreddamento, calo. Ma non ci dobbiamo illudere, purtroppo, perché i prezzi non torneranno quelli di una volta. Complessivamente il consumo è un settore in buona salute che vanta un giro d'affari di 90 miliardi di euro con 20.000 aziende attive e oltre 200 centri decisionali che impiegano 330.000 lavoratori e registrano circa 4 miliardi di visite ai negozi con circa 400.000 prodotti venduti. Oh.
C'è la sorpresa nell'ovetto?
Sì, la prima è a te cara. Ovvero
casa cara, siamo là.
I consumi fuori casa, ecco perché ho fatto un po' di confusione, che secondo le osservazioni sul comparto del cash and carry non sarebbero oggetto di tagli drastici come dicono molte analisi. Cioè, in realtà c'è un trend in calo, i numeri dicono questo, però la media è una crescita del 15,8% nel primo quadrimestre rispetto all'anno scorso, cioè la gente esce di casa a consumare, stiamo dicendo prodotti di largo consumo confezionato, quindi cibo. Quindi è una media, però questa non tiene conto della segmentazione socio-economica delle famiglie. Quindi la seconda sorpresa, per così dire, è il calo della pressione promozionale nonostante la domanda di convenienza da parte dei consumatori. La terza dinamica interessante che è emersa è che abbiamo ricominciato a comprare poco e spesso, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi. La frequenza di acquisto aumenta del 3,7%, ma il carrello scende del 7,4%.
Quindi la colpa è dei prezzi e del largo consumo se gli italiani tagliano le spese?
No, è proprio questo che Nielsen IQ ha voluto sottolineare. In realtà, perché gli italiani tagliano sul carrello della spesa? perché hanno altri costi da affrontare, che sono le bollette, i mutui, eccetera, eccetera, cioè spese sulle quali non hanno potere di scelta. Siccome invece sul tema del cibo possono scegliere, allora fanno una scelta di ridurre. Però c'è, la buona notizia è che la qualità del cartello non si è abbassata di tanto, solo dello 0,4% nel mese di aprile, quindi di fatto comunque si guarda sempre a un acquisto di qualità, anche se con meno oggetti dentro il carrello.
Vabbè. Meglio pochi ma buoni, no? Come si suol dire.
Esatto.
Degno Nera, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, vi saluta, vi rimanda alla puntata di venerdì prossimo, mancano solo 48 ore alla fine. E Davide, Silvia, ciao.
Ciao, ciao a tutti e buona giornata.
Saluti Oni anche da Moro Magnitosi e intanto noi vi lasciamo con la proposta di questo quintetto americano by Aria San Francisco, che pubblica questo album Changing Light, si chiamano The Ironsides, è una sorpresa perché naturalmente è una cosa del genere, non ve l'aspettate, però è una bella coda finale per questo brano, dovete scoprirlo da soli, perché si chiama Ligurian Dream e sembra rievocare un certe atmosfere lounge da piscina anni 60.
Ligurian?
Sì, in Liguria però.
Ah, ottimo.
Ciao a tutti.